Oggi andremo avanti con la lettura della lettera ai Romani. E prima di proseguire però non faremo un riassunto, perché lo faremo la prossima volta, tireremo un po' le somme di tutto quello che abbiamo detto e cercheremo un po' di mettere ordine in quello che dice Paolo nella lettera. Oggi però volevo cominciare facendovi una nota metodologica, che è un po' quello che cercheremo di fare con i capitoli che leggeremo. Leggeremo bene il 7, l'8 e vi farò vedere, vi imposteremo il 9, 10 e 11 che sono un unico blocco, che poi riprenderemo la prossima volta, perché cercheremo di approfondire alcune tematiche più di carattere teologico, come la predestinazione, il peccato originale. Sono tematiche che Paolo ha toccato più o meno volontariamente nel suo discorso e che secondo me è bene chiarire con qualche parola aggiuntiva. Come si legge la Bibbia? Noi siamo abituati, no, a leggere un po' in maniera istintiva. Nel Medioevo c'erano due metodi per leggere la Bibbia. Il primo era quello della Lectio Divina, nell'Alto Medioevo, quindi fino più o meno al 1200, si praticava soprattutto nei monasteri e quindi si leggeva la Bibbia soffermandosi in primo luogo sul significato letterale del testo. Poi il brano letto veniva meditato, cioè una seconda fase si chiamava Meditatio, o Ruminatio anche, Ruminatio perché veniva continuamente ripetuto a voce, perché la parola letta diventasse anche parola ascoltata. E poi c'era l'orazio, la preghiera che era fondamentale, perché per tutto il Medioevo la convinzione che forse un po' dovremmo avere anche noi oggi, era che la conoscenza venisse da Dio e quindi non si potesse arrivare a conoscere nulla di vero se non cercandolo innanzitutto in Dio. E quindi, se voi leggete gli scritti di autori di questo lungo arco temporale, voi vedete che mentre stanno parlando di un certo argomento, a un certo punto cominciano e scrivono proprio delle preghiere, citano un salmo e partono in preghiere anche a volte molto belle, molto lunghe, ma non era soltanto una forma di devozione verso Dio, anche la necessità di cercare la verità in Dio. Ed è questo quello che noi tutti, no, in qualche modo dovremmo fare. Nell'Alto Medioevo, nel Basso Medioevo, poi le cose cambiano. Dopo il 1200 nasce l'università, nasce un approccio diverso allo studio dei testi e si utilizzerà una nuova metodologia, che è quella dei quattro significati delle scritture. Quattro significati che in realtà erano stati definiti molti secoli prima, ma la metodologia non era mai stata usata. E come si leggevano a questo punto le scritture? Si leggevano quattro volte. La prima volta si cercava il significato letterale. La seconda volta, quindi il significato letterale è quello più immediato, come adesso leggeremo il significato letterale. Poi cercheremo di andare un po' più in profondità e faremo una lettura allegorica. La lettura allegorica è quella lettura che ci porta a dire che le cose, i personaggi, i fatti, tutti gli elementi del racconto hanno un significato simbolico e quindi rappresentano anche qualcos'altro. Dopo la lettura allegorica c'è la lettura morale. La lettura morale è quella lettura che ci porta a estrarre dal testo delle indicazioni utili per il nostro comportamento, per la nostra vita. E poi la quarta, che non faremo, e faremo la prossima volta perché è più impegnativa come lettura, e quella si chiama anagogica. Anagogia in greco vuol dire elevazione, elevarsi, ed è quella lettura attraverso la quale noi cerchiamo di individuare quelle verità di fede che nel testo sono presenti, cerchiamo di costruire il dogma, quello che poi si chiama dogma. E vedrete come, leggendo il testo progressivamente, cercando di andare più in profondità, diciamo, il testo dovrebbe, almeno la mia speranza è che succeda questo, dovrebbe chiarirsi, no, sempre di più, partendo dal significato letterale, che è quello più immediato, fino a quello allegorico e poi a quello morale. quello analogico è difficile ed è problematico, perché in realtà produce tutta una serie di difficoltà che poi dovremmo discutere, anche perché la conseguenza più evidente è il fatto che esistono teologie diverse. I libri della Bibbia sono sempre quelli, ma ci sono chiese diverse che dicono cose diverse, quindi bisogna capire perché tutto questo. E la base di tutto sono i primi tre strati, i primi tre livelli di lettura. Dobbiamo quindi partire da questo. Allora, fatta questa premessa, cominciamo a leggere, uso il telefono che mi piace di più, leggiamo Romani al capitolo 7. Partiamo dal versetto 7. Grosso modo Paolo sta dicendo sostanzialmente che tutti siamo nel peccato, la legge non è di alcuna utilità per ottenere la salvezza, quindi ottenere il perdono di Dio. Cosa dobbiamo fare allora? Come si procede? A che serve la legge? Perché Dio ci ha dato la legge? La legge è la legge di Mosè, ci sono varie leggi che Dio ha dato, noi abbiamo una legge che è quella di Mosè, Adamo aveva una sua legge. Ogni uomo ha una legge naturale, che è quella che Dio ha scritto nel cuore di ciascuno di noi, che ci porta a comprendere la differenza tra ciò che è bene e ciò che è male. Sono tutte leggi queste. E queste leggi, ci ha detto Paolo, qualsiasi legge voi seguiate, in qualsiasi ambito voi cerchiate di eccellere con le vostre opere, con le vostre azioni, irrimediabilmente fallirete, non riuscirete. E adesso approfondisce questa tematica, che è la tematica centrale della lettera ai Romani. Versetto 7. Che cosa diremo dunque? La legge è il peccato? No, di certo. Vedete, Paolo adesso si chiede, ma a che serve la legge? Se la legge non mi aiuta, perché Dio me l'ha data? Se la legge mi condanna, perché mi accusa, la legge, quando io non la rispetto, diventa... contraria al mio stesso interesse, nel senso diventa la mia principale accusatrice. Quindi a che serve la legge se mi fa solo del male alla fine? Perché Dio ce l'ha data? Non potevamo farne a meno? Anzi, dice Paolo, ma di certo non è peccato, anzi io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non mi avesse detto non concupire. E questo è un primo elemento. Il comandamento della legge ci dice, ci dà un'informazione, ci permette di capire che cos'è il peccato. Se noi non avessimo avuto la legge non avremmo capito, ma avremmo peccato lo stesso, perché già Paolo ci ha detto nei primi capitoli, ve lo ricordate, che tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. Chi ha la legge poi sarà giudicato in base alla legge, chi non ha la legge sarà pure giudicato lo stesso, perché comunque ha peccato nei confronti di Dio. Quindi nessuno è scusato. L'ignoranza della legge, come anche in Italia, se voi ignorate la legge, questo non vi giustifica davanti a un giudice, vi dovete informare. Però c'è qualcosa di più, perché se ci fate caso, noi stiamo parlando da diverso tempo di peccato, 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 e non abbiamo mai citato un personaggio che di solito ha a che fare col peccato. Paolo non ne parla tanto, non si vede nei suoi testi, non abbiamo questa presenza del diavolo, di Satana, di qualsiasi altra rappresentazione di questa forza che ci spinge a peccare. No, se ci avete fatto caso, si sta parlando tanto di un uomo che non può fare a meno di peccare, però in fondo Paolo non è che abbia detto nulla riguardo a questa tematica. E adesso vediamo che qualcosa Paolo comincia a dirci. Versetto 8. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Questo versetto è molto difficile. Su questo versetto sono stati scritti libri, perché, così come anche sul versetto successivo, perché questa frase, se voi la leggete bene, ha qualcosa di strano, perché dice: il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza. Ora, la concupiscenza è il peccato. Quindi in realtà qui che cosa sta dicendo Paolo? Che il peccato ha prodotto il peccato? No, perché dice: il peccato per mezzo del comandamento, producemmo la concupiscenza, ma la concupiscenza è l'effetto di qualcosa che viene prima. Non è il peccato che produce la concupiscenza è il peccato. Allora qui si sono impegnati noi padri della Chiesa a leggere questo passo, e l'idea comune che si sono fatti molti è che dietro questa frase noi dobbiamo andare a cercare le cause del peccato. Perché noi pecchiamo? Che cos'è il peccato? Il peccato nel mondo antico, soprattutto nel mondo greco, non si chiamava peccato, si chiamava vizio. Poi diventa peccato nel contesto cristiano. Il vizio è una mancanza di virtù. C'è uno squilibrio della vostra anima, della psiche. Psiche in greco è l'anima, quindi se voi avete uno squilibrio all'interno dell'anima siete viziosi. Perché secondo l'idea che avevano gli uomini antichi, l'anima era costituita da più parti e queste parti dovevano armoniosamente stare insieme. Quando questa armonia si rompeva, allora nasceva il comportamento viziato e quindi vizioso dell'uomo. E quindi, per esempio, l'anima ha una sua parte razionale e ha una parte collerica, quella che ci fa un po' infiammare, no? Quando c'è qualcosa che ci disturba. E allora, finché la parte razionale controlla quella collerica, va tutto bene. Anzi, la nostra propensione a volte ad infiammarci può diventare anche utile, può diventare coraggio, può diventare ricerca della giustizia. Così come la nostra anima ha una parte appetitiva, che desidera, che brama, la concupiscenza di cui qui sta parlando Paolo. Concupire significa desiderare ardentemente qualcosa. E anche i nostri desideri, i nostri appetiti, finché sono sotto il controllo della nostra ragione, diceva l'uomo antico, è tutto a posto. Tanto che Aristotele presentava come esempio di virtù il giusto mezzo, l'equilibrio. La moderazione, la virtù della moderazione è una delle somme virtù che l'uomo potesse raggiungere. Però se noi vediamo il peccato come vizio antico, il peccato diventa un problema puramente personale nostro, no? Siamo noi che abbiamo uno squilibrio e ce lo dobbiamo curare in qualche modo, e quindi è una questione puramente interna all'individuo. Invece noi sappiamo che la Bibbia non ci dice esattamente questo, perché noi sappiamo che il peccato è sicuramente una scelta dell'individuo, ma noi siamo soggetti a un tentatore, a qualcuno che verso il peccato ci spinge, qualcuno che sfrutta la nostra inclinazione, quindi il nostro disordine psichico, quindi la nostra propensione a non saperci controllare, per farci cadere. Però non è che facciamo tutto da soli. C'è uno stimolo esterno. E qui Paolo cosa sta dicendo? Sta dicendo: ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza. I padri leggono, io ora ve lo dico, poi nel corso del testo vi apparirà progressivamente più chiaro. Dove c'è scritto ma il peccato, noi dobbiamo pensare il tentatore. Colta l'occasione, cioè colta la nostra debolezza, l'occasione che noi gli diamo attraverso il nostro disordine, attraverso la nostra mancanza di autocontrollo, per mezzo del comandamento, quindi strumentalizzando il comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, mi porta quindi a peccare, perché il nostro peccato si scaglia sempre contro il comandamento di Dio, qualsiasi sia il comandamento di Dio. Adesso Paolo ce lo dice, ma se voi già pensate ad Adamo, Adamo poteva fare quello che voleva, non aveva divieti, tranne una cosa, non doveva mangiare un albero. E verso cosa è stato spinto Adamo? Verso quell'albero. Ma non ci è andato da solo, perché a un certo punto gli è venuta la curiosità di andare a vedere come fosse quest'albero. Adamo è andato vicino all'albero, l'albero che era stato proibito, spinto dal serpente. Quindi vedete, c'è un soggetto esterno, un'intelligenza esterna, il diavolo in questo caso, che sfrutta una debolezza dell'uomo, il suo disordine psichico, avrebbero detto gli antichi, per spingerlo in che direzione? Non in una direzione qualsiasi, ma esattamente dove la legge che Dio gli ha dato gli dice di non andare. C'è quindi un piano, un programma effettivo, ragionato, per spingerci contro la legge di Dio. E qui vedete Paolo lo sta dicendo, perché colta l'occasione, per mezzo del comandamento, produsse in me ogni forma di concupiscenza. Perché poi continua, senza la legge il peccato è morto. Questo non vuol dire che senza la legge non si pecca, perché invece Paolo ha già detto che chi è senza la legge sarà pure comunque giudicato. Quindi non sta dicendo che senza la legge saremmo tutti più fortunati, no, dovremmo comunque rispondere a Dio. Un tempo io vivevo senza legge, e qui altro problema, chi viveva senza legge? Io vivevo senza legge, Paolo non è mai vissuto senza legge, è giudeo dalla nascita, è sempre stato sotto. Sta facendo un ragionamento, a volte noi le facciamo, un tempo io ero, cioè a volte possiamo immaginare una situazione ideale, no? Proiettando il nostro passato, e cominciare quindi a fare un ragionamento. Però è chiaro che non si riferisce a una condizione reale, dice un tempo io vivevo senza la legge, quindi stavo bene, apparentemente, no? Non avevo problemi. Ma venuto il comandamento, quindi venuta la norma che Dio mi ha dato, il peccato prese vita e io morì. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte. Sta ripetendo ancora una volta la stessa tematica. Il comandamento è qualcosa contro cui io non posso fare a meno di andare. Dio me lo dà, io ci vado contro, e quello che doveva aiutarmi, perché il comandamento viene dato per aiutare l'uomo, diventa la causa della mia condanna. Io faccio una regola per aiutarvi, ve la do, voi non riuscite a rispettarla perché non siete in grado di rispettare questa regola, e quindi io vi punisco tutti. È una cosa un po' drammatica se la vediamo in questo modo. Quindi il comandamento che avrebbe dovuto darci la vita risultò che ci condannava a morte. E lo ripete 11, perché il peccato, ancora una volta lo stesso ragionamento di prima, colta l'occasione, ancora una volta, per mezzo del comandamento mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Ora lo sto ripetendo, il comandamento che mi deve aiutare diventa la causa della mia morte. Così la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. La legge è giusta, sono io il problema, io non riesco a rispettarla. E non ci riesco perché ho un disordine psichico, poi ci chiederemo da dove deriva questo disordine psichico, siamo psichicamente disordinati. È bello questo, al di là delle lettere romane, qualche disordine. Ma soprattutto siamo spinti verso il peccato, siamo deliberatamente spinti a violare la legge. E infatti Paolo si interroga, dice: ma allora ciò che è buono diventa dunque per me morte? Ma di certo, e invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccato. Qui Paolo fa violenza, non un po' al testo, perché le parole che usa non esistono neanche, ma Paolo le conia, ed è vero, ma Paolo usa un linguaggio molto irruento. Questo crea anche molti problemi nel leggere le lettere romane, perché lo vedremo soprattutto nel capitolo 9. Quando leggeremo il capitolo 9 ci renderemo conto che Paolo dice delle cose molto, che se le leggiamo, diciamo, singolarmente, separate, sono cose di grande importanza, di grande significato, e quindi leggendo solo alcuni passi si potrebbe avere un'idea completamente diversa del messaggio che Paolo ci sta comunicando. Quindi dobbiamo fare anche i conti con questo modo che ha Paolo di raccontarci le cose. Però Paolo ci sta dicendo, ci sta guidando lentamente a modo suo in un ragionamento. Ricordiamoci, Paolo non è un filosofo, Paolo non è un teologo, Paolo è un oratore. È uno che deve far presa sul pubblico che legge, che ascolta le cose che dice. Il suo obiettivo è convincerci ad andare verso Dio. Quindi non si preoccupa troppo di certi dettagli logici come faremmo noi oggi se dovessimo scrivere un trattato come questo. Paolo ci deve convincere, ci vuole convincere, lui è appassionato, è pieno di fervore, è desideroso di vederci tutti d'accordo con lui. E allora si fa spingere, si muove con questo impeto. Non dobbiamo tenerne in conto nel leggere le lettere romane. Dopodiché proseguiamo ancora al versetto 14. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. poiché ciò che faccio io non lo capisco. Ok, il disordine psichico. Io quello che faccio non lo capisco. È la mia ragione che vorrebbe fare delle cose e io in realtà ne faccio delle altre. Se c'è una forma di mancanza di autodominio, di autocontrollo, è esattamente questa. Io vorrei fare delle cose della mia vita, io non, vorrei non arrabbiarmi, però mi arrabbio. Io vorrei non pensare certe cose, però le penso. Io vorrei non avere certi pensieri verso i miei colleghi, verso le persone, verso chi mi fa del male, verso chi mi circonda. Ci provo, mi impegno, però poi ce li ho lo stesso. Allora vedete, io non posso fare quello che voglio, ma credo che questo l'abbiamo sperimentato tutti, no? Nella nostra vita, soprattutto da cristiani, ci impegniamo tanto, ci sono anche, io mi ricordo soprattutto da giovane cristiano, poco dopo il battesimo, c'è quell'entusiasmo dove fai quelle scelte radicali di trasformazione della tua vita e vedi dei cambiamenti importanti, vai avanti, poi a un certo punto c'è il crollo, cominci, ti rendi conto che sbagli, che cadi, che fallisci, e quindi ti rendi conto che tutto il tuo impegno, che tutto il tuo tentare, che tutto il tuo cercare, alla fine sei infranto contro il fatto che non ci sei riuscito. Questo è un dato di fatto, noi falliamo, possiamo migliorare sicuramente nelle cose, però poi inevitabilmente ci troviamo a peccare, questo è impossibile. E siamo schiavi, qui Paolo usa la parola, sono venduto schiavo al peccato. La schiavitù è proprio l'impossibilità di liberarsi, e quindi è la mia ragione che vorrebbe liberarsi della mia carne, ma non ci riesce. La mia carne la induce continuamente a peccare. Poiché, versetto 15, ciò che faccio io non lo capisco, infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Cioè io dentro di me so che in fondo Dio mi ha detto delle cose buone. Perché se Dio ci dice non rubare, non uccidere, non desiderare le cose d'altri, ci sta dicendo delle cose che noi sappiamo essere buone. Però poi non ci riusciamo. Dio ci ha detto anche di perdonarci, per esempio. Se io penso al perdono, è una cosa dove io fallisco più frequentemente. Perdonare. Perché per perdonare mi devi prima chiedere scusa. Invece il Vangelo non dice questo, non dice che perdoniamo dopo, no. Perdono è un fatto indipendente dalla reazione dell'altro. Noi dovremmo essere in grado di perdonare i nostri nemici, e per definizione il nemico non mi chiederà mai scusa. Quindi vedete, la difficoltà è grande, e soprattutto falliamo, io fallisco, io mi trovo continuamente a fallire. Però riconosco che questa legge è buona, non posso fare meno, no? Nel tentare di rispettarla io riconosco che ci dovremmo perdonare tutti, che dovremmo avere questa capacità e questa forza. Ora, se faccio quello che non voglio, e aggiungo io perché sono, ho un disordine mio, psichico, ammetto che la legge è buona, questo l'abbiamo detto. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, perché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Paolo sta ripetendo questo concetto che noi abbiamo chiarito. E allora è chiaro che qui cominciamo a pensare alla nostra soluzione. Quale può essere la soluzione? No, noi abbiamo questo disordine psichico. Paolo ci ha già detto, noi l'abbiamo già letto, da dove viene il nostro disordine. Paolo ha già fatto questo discorso, quando ha parlato di Adamo. Perché da Adamo noi non abbiamo ereditato un peccato, no? Anche se poi si diffonderà questo convincimento, la prossima volta vedremo perché si diffonderà quest'idea. Ma abbiamo ereditato una conseguenza. Perché Adamo viene tentato, insieme a Eva, insieme vengono tentati, e però poi nella loro assoluta libertà loro prendono una decisione. Noi quando guardiamo le immagini del giardino dell'Eden, immaginiamo sempre quest'albero di mele, rigorosamente di mele, non so perché forse qualcuno non piaceva le mele a questo punto della storia, però è diventata la mela, invece non è la mela, non c'è menzione della mela. e intorno a quest'albero c'è annodato il serpente, no? Se avete in mente qualche quadro, qualche rappresentazione, tutto è così. Ma se voi leggete bene il racconto, non dice che il serpente era attaccato all'albero, non dice dove erano, il serpente ha incontrato Adamo ed Eva e parla con loro. Non erano vicini, non erano necessariamente vicini all'albero, anzi, poiché non viene detto che erano vicini all'albero, io penso che non lo fossero affatto. Quindi il serpente li incontra per strada e gli dice: senti, ma Dio vi ha vietato di mangiare da qualsiasi altro, e comincia il suo inganno. Allora vedete, in quel momento l'integrità di Adamo e Eva si rompe, perché poi cosa succede nella loro mente? Viene un dubbio, cominciano ad avere un desiderio, cominciano a essere un po' disordinati psichicamente anche loro, cominciano a desiderare l'albero, e poi cosa dice? Che vanno a vederlo. Lo vedono, era desiderabile, era buono, quindi se lo sono guardati bene, come quando io guardo una torta, la desidero, no? C'è una mia azione, c'è una mia... Fa sorridere, ma noi facciamo così anche col peccato. Se voi pensate, noi al peccato ci avviciniamo, e prima c'è la spinta iniziale, dove c'è questa intelligenza esterna, che Paolo ci diceva prima, che colta l'occasione, ci spinge contro la legge. Poi facciamo tutto noi, lui spinge un calcio, ma poi dopo un po' andiamo dritti, no? E cominciamo a camminare, e cominciamo ad andare vicino, e poi ci piace, e noi andiamo ancora un po' più vicino. Però c'è sempre una certa distanza, ci avviciniamo, finché a quel punto lo mangiamo, no? Siamo arrivati così vicino, cosa fai? Torni indietro. Non riesci più a tornare indietro, perché noi non abbiamo più questa capacità, non abbiamo più questa forza, non abbiamo più la forza di tornare indietro. Siamo irrimediabilmente schiavi alla fine del nostro peccato. E la conseguenza di quello che accade dopo è che l'uomo diventa psichicamente disordinato. Molti autori parlano, soprattutto nel Medioevo, del potere disattivante del peccato. Il peccato ci disattiva, ci rende, cioè, incapaci di agire correttamente, di agire nel bene, di rispettare la legge di Dio, perché ci travolge, perché alimenta, infiamma questo nostro disordine e ci porta continuamente ad andare contro la legge. Quindi vedete, c'è un innesco, qualcuno che ci spinge, e poi noi che facciamo tutto il resto. Dopo che hanno mangiato l'albero della conoscenza del bene e del male, questo è il suo vero nome, non era un nero, cosa fanno Adamo ed Eva? Si nascondono. La prima reazione è si nascondono. Si nascondono e si vedono, nudi. La nudità è, se lo vogliamo leggere in modo allegorico, visto che vogliamo leggere un po' allegoricamente le cose stasera, è la perdita di quella santità, di quel vestito di santità che Dio aveva dato all'uomo. E se c'è stata una spogliazione dell'uomo con il peccato in quel momento, ci sarà una rivestizione dell'uomo più avanti. Noi sappiamo, Paolo stesso ci dice: rivestitevi di Cristo. Ma rivestiamoci non perché ci siamo appena tolti la giacca, ma perché ci siamo spogliati in precedenza a causa del peccato, e ora abbiamo la possibilità, tramite Cristo, di rivestirci. E qual è la prima cosa che fa Dio dopo aver cacciato l'uomo dal giardino dell'Eden? Gli dà i vestiti, li copre, aiuta l'uomo a recuperare la sua dignità, un uomo che da solo non ce l'avrebbe potuta fare. Allora vedete che già nella Genesi noi troviamo tutti gli ingredienti che Paolo qui sta mescolando insieme, in maniera un po' a volte artificiosa, un po' problematica, perché Paolo ha un linguaggio a volte un pochino contorto, però sta usando tutti gli ingredienti che noi abbiamo. E andiamo avanti al versetto 20. Non so se eravamo arrivati qui, ma dice: ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più che io lo faccio, che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge: quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio, secondo l'uomo interiore e l'uomo razionale, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che è l'uomo passionale, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. La nostra psiche, c'è una guerra. Noi stiamo lottando, ma alla fine siamo prigionieri. Platone aveva ideato un mito per spiegare una cosa molto simile. In un'opera, l'ultimo dialogo che Platone scrisse, poi rimase anche incompiuto perché nel frattempo morì, che si chiamava, guarda caso, Le leggi, i nomoi. E quindi esattamente sta parlando di qualcosa di molto simile a quello di cui ci sta parlando ora Paolo. E anche Platone in questo testo lamenta dell'instabilità psichica dei cittadini che non rispettano le leggi. I cittadini non sono capaci di rispettare le leggi. Un problema grosso. E allora rappresenta l'uomo come una marionetta e racconta quindi questa storia. Io ve la racconto perché secondo me rende benissimo queste parole di Paolo della schiavitù. E dice la marionetta, l'uomo è una marionetta nelle mani degli dèi, racconta Platone. Come voi sapete, ogni marionetta ha un certo numero di fili che sono collegati alle varie parti, no, della bambola, del pupazzo, attraverso cui viene mosso. E quindi noi, in quanto marionette, siamo collegati a vari fili e tramite questi fili siamo mossi. Ma da chi siamo mossi? Siamo mossi dalla nostra anima, la nostra anima che ci muove. E in particolare, qual è la parte dell'anima che ci muove? Sono due. C'è la parte passionale, quella che Paolo chiama la carne. E a questa parte passionale, la carne, la marionetta è legata con dei fili di ferro, numerosi fili di ferro. Il ferro è un materiale duro, se voi avete mai provato a tirare un filo di ferro, non si spezza tanto facilmente. Quindi la marionetta è intrappolata. Però, dice Platone, c'è anche un filo, uno solo, ed è il filo d'oro. L'oro è un materiale duttile, se voi lo tirate l'oro si spezza. Questo filo d'oro invece è collegato non alla nostra parte passionale, ma alla nostra ragione. Ora però, normalmente i fili di ferro sono forti e numerosi e quindi noi non siamo in grado di seguire lo stimolo che viene dal filo d'oro e rimaniamo intrappolati da questi fili di ferro che ci legano. Quando però l'uomo riesce a seguire questo filo d'oro, allora le cose evidentemente cambiano. E nella prospettiva di Platone soltanto il saggio, colui che aveva la virtù della moderazione, la phronesis, era colui che poteva seguire l'impulso di questo filo d'oro. Per noi non è esattamente la stessa cosa, perché noi sappiamo che non siamo solo noi la causa del nostro peccato, ma c'è anche un tentatore che ci fa continuamente inciampare. Però siamo legati. Paolo sta dicendo, io vorrei fare il bene, io vorrei seguire lo stimolo di questo filo d'oro che è collegato a Dio, ma non ci riesco perché ci sono gli stimoli dei fili di ferro più forti, più numerosi, che mi muovono. E io sono intrappolato, sono schiavo, sono prigioniero e quindi non posso farcela. Quindi mentre per Platone c'era una possibilità, la saggezza, qui non c'è la possibilità, dice Paolo, sono schiavo, non posso farci niente. E quindi vediamo la conseguenza di questa nostra schiavitù. Versetto 24, né infelice, come posso fare? Che potrò mai fare? Sono condannato ad agire male. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Siamo legati a questi fili, chi ci libera? E qui c'è il cambio, no? C'è il colpo di scena. Adesso, se fino ad ora è stato uno sprofondare nella tristezza, nell'auto, quasi autocommiserazione, nel constatare la triste, squallida situazione in cui viviamo, adesso Paolo cambia tono, no? E ci presenta invece la soluzione. Perché la bella notizia, perché questo Paolo lo definisce come il suo Vangelo, sappiamo vuol dire buona notizia. La buona notizia adesso sta arrivando. La brutta notizia è che siamo incapaci, schiavi e peccatori, che non ce la possiamo fare da soli, che non abbiamo speranza. La buona notizia è che Dio è pronto ad aiutarci. Vediamo il versetto 25. Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Allora vedete, c'è una risposta, la risposta è Cristo, è Gesù. Che cosa vuol dire? Adesso poi Paolo ce lo spiega. Io con il corpo continuerò a servire la carne, perché non ce la potrò fare, sarò sempre tentato, sbaglierò sempre, ma la mia mente, la mia anima, cercherà di servire Dio. E allora vediamo qual è la soluzione al capitolo 8. La soluzione che Dio ci propone attraverso Gesù e che Paolo ci racconta. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Ecco qui la soluzione. Paolo l'ha subito svelato il mistero. Non c'è la condanna. Voi peccate, voi sbagliate, voi siete deboli, ma Dio non vi condanna. E questo ovviamente risolve tutti i problemi che avevamo in precedenza, perché finalmente io non sono più schiacciato da questo peso insuperabile, da questa incapacità mia di essere giusto. Io non saprò perdonarvi, pazienza, tanto Dio non mi condanna. Io non saprò fare le cose giuste, tanto Dio non mi condanna. Non è proprio così, infatti Paolo adesso precisa, no? Perché sarebbe un po' troppo. Però l'idea di fondo è questa. Dio non è qui per condannarci, ma Dio ci dà l'opportunità di andare avanti senza essere condannati. Perché dice, versetto 2, la legge dello spirito, della vita in Cristo Gesù, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. La legge, leggiamolo lentamente, perché anche qui Paolo... La legge dello spirito della vita in Cristo Gesù. Quindi io la leggo così. La legge, primo blocco, dello spirito, secondo blocco, della vita in Cristo Gesù. Quindi che cosa vuol dire questo versetto? Che io ho una nuova legge. Dio mi sta dando una nuova legge adesso, ed è questa la buona notizia. Questa legge me la dà attraverso lo spirito, è la legge dello spirito. E in cosa consiste questa legge? Consiste nella vita in Cristo Gesù, che mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quindi se io ottengo questa nuova legge, quindi questo perdono, questa misericordia, questa grazia, attraverso lo Spirito, che abbiamo ricevuto nel battesimo, e attraverso il mio vivere in Cristo Gesù. Che cosa significa vivere in Cristo Gesù? Lo sappiamo, vuol dire vivere seguendo il suo esempio. Quindi capite, Paolo non ci sta dicendo non vi preoccupate, Dio vi perdona tutto, andate a casa, fate quello che volete. Dio vi sta dicendo, voi avete adesso l'opportunità di ricevere questa nuova legge, se però vivete in Cristo Gesù. E vivere in Cristo Gesù richiede un impegno, richiede una decisione, richiede il voler camminare, il voler seguire le orme che Gesù ci ha lasciato. Quindi non si tratta di, come qualcuno a volte lo presenta, di un dono puramente gratuito. Dio ci ha regalato la salvezza, quindi siamo salvati. Non è così, non è così semplice. È sempre un regalo, perché noi non ce lo meritavamo. Schiavi come eravamo del peccato, Dio non era tenuto a farlo. Ma Dio ci dà una possibilità. Dio ci fa dono di una nuova legge, ma questa legge vale quando noi seguiamo le orme di Cristo Gesù. E adesso Paolo continuerà a spiegare questa tematica. Infatti, ciò che era impossibile la legge, perché la carne la rendeva impotente, la legge non mi aiutava, perché io tanto non la rispettavo e quindi mi condannava. Quindi ciò che era impossibile la legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato della carne. Frase lunghissima per dire, Dio ha mandato Gesù. Affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Quindi...
Io ho un problema, ho la macchina parcheggiata lì sotto, ma c'è una macchina dietro la mia e non posso uscire, è una Frontera verde bottiglia. Non siete voi così. Mi
piace. No, ci mancherebbe, anzi. Dopo finiamo la coltella.
Grazie.
Grazie. Ah, io mi sono perso, infatti.
Anche noi,
al quarto, sì. Questo è tre. Esatto, quella frase bellissima, esatto. Alla fine, vabbè, Paolo ha questo suo modo di dire a volte le cose, no? Perché dice: Dio ha mandato il proprio figlio in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. È il modo di parlare di Paolo, vuol dire che Paolo ci ha liberati, no? In sostanza ci ha liberati da questa, non Paolo, Gesù ci ha liberati, Gesù ci ha liberati da questa schiavitù nella quale eravamo precipitati. Quindi siamo liberi, però questa libertà, io vorrei che passasse questo messaggio, non è una libertà totale, fate quello che vi pare. Siete stati battezzati, siete salvati, Gesù è nel vostro cuore, avete lo Spirito, potete andare in qualsiasi direzione. No, voi siete sotto questa legge nel momento in cui vi impegnate a camminare seguendo le orme di Cristo. Affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, vedete Paolo quante volte le ripete, camminiamo non secondo la carne ma secondo lo Spirito. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Più chiaro di così credo che Paolo lo ha ripetuto forse 4 volte in una sola frase, che noi possiamo camminare in 2 modi, secondo la carne, che è quel vecchio modo in cui camminavamo sempre, e abbiamo adesso però una nuova possibilità, quella di camminare nello Spirito, cioè accettando questa nuova legge che ci porta a camminare, che consiste, che vale, nel momento in cui noi cominciamo a camminare come Gesù camminava. E questo ci mette in una situazione nuova, ci libera da quella precedente schiavitù. Voi però, cioè noi, non siete nella carne ma nello Spirito. Se lo Spirito di Dio abita veramente in voi, se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il vostro corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della sua giustificazione. E quindi io credo che alla fine possiamo riassumere un po' quello che Paolo dice, no? Noi, facendo l'esempio che facevamo all'inizio del nostro impegno nelle cose e poi i nostri fallimenti continui, noi ci proviamo a cambiare e a volte è difficile. E la soluzione che Dio ci sta ponendo non è dire: vabbè, visto che non ci riesce allora lascia perdere, va bene così, apprezzo che ci hai provato una volta, fine della storia. No, la soluzione che ci viene proposta è: continua a provarci. Non mi aspetto che tu ci riesca, ma mi aspetto che tu continui a provarci. Dio non si aspetta che noi diventiamo perfetti, che noi siamo capaci di non sbagliare più, ma Dio si aspetta che noi ci impegniamo costantemente nel provarci. Ed è quello che poi impariamo un po' con la nostra anche esperienza, perché, come vi dicevo all'inizio, è tutto fantastico, cambiano tante cose nella nostra vita, poi cominciano le difficoltà, poi cominciamo a inciampare e ci rendiamo conto di non essere capaci. Io ricordo proprio questa realtà, questa sensazione di insufficienza che sentivo, perché certe cose effettivamente non riuscivo a cambiarle, oltre a un certo punto non riuscivo più ad andare avanti. E mi ricordo la mano di chi invece mi aiutava a non scoraggiarmi a causa di quello che non riuscivo a fare, ma mi incoraggiava ad andare avanti, a riprovarci, a provare ancora. E quindi il nostro impegno non deve essere legato ai nostri risultati, ma deve essere totale. Noi dobbiamo metterci il massimo, Dio si aspetta il massimo da noi, il massimo però non vuol dire il massimo del risultato. Non è sempre facile, ci sono cose che ci trasciniamo a lungo. Però Dio ci dà questa possibilità, lascia perdere, hai sbagliato, riparti. Paolo ci sta dicendo fondamentalmente questo, che è diverso dal dire: non ti preoccupare, va tutto bene, non va tutto bene, perché se tu smetti di provarci, puoi avere anche il battesimo fatto nell'acqua più pura, pulita e cristallina di questo mondo, ma se noi smettiamo di seguire le orme di Cristo, di camminare come Egli ha camminato, esattamente come ci dice Paolo all'inizio, noi non siamo sotto questa legge, perché noi per essere sotto questa legge dobbiamo avere e vivere con lo Spirito di Dio, e lo Spirito di Dio è contrario alla carne, è contrario al peccato. Se noi non siamo contrari al peccato, ma andiamo nella direzione del peccato, allora evidentemente non vale più niente. Quindi Paolo ci esorta a perseverare. Ricordatevi anche la lettera agli Ebrei, quando a un certo punto l'autore, vi ricordate alla fine del capitolo 10, diceva: vi manca una sola cosa, la costanza. È esattamente lo stesso richiamo: ci manca una cosa. Quella cosa è la costanza, dobbiamo sempre essere pronti a rialzarci e ad andare avanti e a continuare. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del vostro corpo, voi vivrete. Ripete, non lo ripetiamo di nuovo. Infatti, tutti quelli che sono giudicati dallo Spirito di Dio, sono guidati, scusate, dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio. Noi andiamo avanti alla giovedì dopo, e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Qui Paolo fa un altro passo avanti, dice: va bene, se voi seguite le orme di Cristo e quindi in qualche modo diventate come Lui, diventate anche voi figli. Diventate figli perché vi comportate come figlio, e quindi diventate anche voi figli del Padre. E noi dobbiamo fare questo con un obiettivo chiaro nella nostra mente: noi vogliamo l'eredità. Che detto in qualsiasi altro contesto è una cosa brutta, no? Dire: io voglio l'eredità, quindi mi faccio figlio per avere l'eredità, ma invece in questo caso è giusto, io mi devo fare figlio perché facendomi figlio io mi confondo, prendo quasi, no, il filo in mezzo tra Gesù e Dio e mi becco anch'io l'eredità. Per questo è il nostro obiettivo, l'eredità, diventare fratelli di Gesù e diventare figli di Dio. Per fare questo noi dobbiamo avere quella costanza di confonderci, di imitare, di essere come Gesù. E se diventiamo figli possiamo chiamare Dio Padre. Poi andiamo un po' più avanti, andiamo al versetto 28. Paolo fa una discussione poi cosa significa sostanzialmente questo, ma alla fine dice: ora sappiamo che tutte le cose coprono il bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Qui Paolo comincia un discorso che poi porterà avanti nel capitolo successivo, però ci sta dicendo, sostanzialmente sta dando un incoraggiamento alla Chiesa che è nella difficoltà, difficoltà in cui ci possiamo trovare anche noi, difficoltà del peccato, ci possiamo scoraggiare. Il pericolo principale che si nasconde dietro questa soluzione che Paolo ci ha dato, che Dio ci dà, è il nostro scoraggiamento. Se noi ci scoraggiamo, ci lasciamo vincere dal serpente che ci inganna, no? E quindi ci porta a desistere, allora a quel punto noi ci allontaniamo dalla nostra meta. Invece Paolo ci sta esortando, ricordandoci che Dio è un Dio provvidente. Dio è presente, Dio non è un Dio lontano, Dio non è un Dio che si è dimenticato di noi, ma Dio è un Dio presente, un Dio partecipe, e anche quando Dio risponde di no alle nostre preghiere, perché noi ci aspettiamo un po' questo, no? Che Dio dica di sì. Io dico di no ai miei figli, ma glielo dico perché gli voglio bene, non perché mi diverte non ascoltarli o dirgli di no. A volte le risposte di Dio sono negative, non è detto che siano tutte positive, non è nostra preghiera, è sempre una sfilza di sì, 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 sì. Alex ha fatto un esempio molto bello di quell'uomo che aveva pregato 50 anni per la stessa cosa, vedendo poi questa cosa realizzata. Ed è straordinaria la costanza di questo, proprio l'esempio di costanza di cui noi abbiamo bisogno. Però è anche vero che voi potete pregare per 50 anni per qualcosa e non vederla realizzata. Ma questo non significa che Dio non è presente. Dio è comunque presente, anche quando la sua risposta non è quella che noi ci aspettiamo. Infatti dice, tutte le cose cooperano bene con chi chiamano Dio e sono chiamati secondo il suo disegno. Dio ha chiamato, Dio ha chiamato tutti. Ok, Dio ha chiamato tutti. E ha, poi qui Paolo comincia, li ha preconosciuti, predestinati di nuovo, chiamati e giustificati. Cosa ci sta dicendo? Che siamo predestinati? Per certi aspetti sì, siamo predestinati. Dio ha creato l'uomo non per abbandonarlo nella sua miseria, non perché morisse nel suo peccato. Dio ha creato l'uomo per poterlo elevare. Quindi Dio ha predestinato l'uomo alla salvezza. L'uomo deve salvarsi, Dio vuole salvare l'uomo. Predestinato però non vuol dire che alcuni uomini sono stati predestinati, altri no, a qualcosa. Dio ha predestinato tutti. Poi come vediamo, come abbiamo detto, ci deve essere una risposta. Noi dobbiamo aderire, noi dobbiamo accettare, noi dobbiamo camminare come Gesù ha camminato. Noi dobbiamo impegnarci verso Dio. Quindi non c'è una predestinazione nel senso, come vedremo la prossima volta, che alcuni uomini hanno ricevuto il dono della salvezza e altri uomini no. Che alcuni uomini hanno accesso alla salvezza e altri uomini non hanno questo accesso. Questo è un tipo di predestinazione diverso. Qui Paolo non sta parlando di questo. Dio ci ha predestinati a stare con Lui. E quindi tutto quello che Dio ha fatto intorno a noi per darci la possibilità di raggiungere questo scopo. Nessuno è escluso da questo progetto. C'è un teologo, Karl Barth, un teologo protestante, che usa un'immagine che secondo me è molto bella, utile, no? Dice, la grazia di Dio è come una stazione. Noi siamo sulla banchina e arrivano due treni, uno che va verso l'alto e l'altro che va verso il basso. Ma quello che va verso l'alto ovviamente va verso Dio, l'altro si allontana. E noi siamo sulla banchina, i treni arrivano tutti e due insieme, si fermano, si aprono le porte. Dove salite? E allora questa scelta è nostra, noi possiamo decidere se andare in una direzione o andare nell'altra. C'è un momento, ce ne sono tanti nella nostra vita, dove noi decidiamo dove andare, anzi continuamente noi decidiamo dove andare. Chi sale sul treno giusto è predestinato ad arrivare di là, perché il treno va di là, non per altro, no? Non è che se io sono predestinato per qualche motivo, sono salito su quel treno quindi andrò in quel punto. Chi sale sull'altro invece è predestinato ad andare dall'altra parte, ma non perché Dio ce l'abbia messo per forza, ma perché lui è salito sul treno sbagliato. Quindi la predestinazione è frutto della nostra decisione. Decidiamo di essere predestinati alla direzione giusta, no? Non sbagliare strada, di non andare. Il vantaggio è che la stazione non è una sola nel nostro caso, quindi possiamo sempre scendere in corsa o aspettare la stazione dopo e prendere quello sull'altro binario, proprio perché c'è sempre la possibilità di cambiare strada. E infatti Paolo alla fine conclude, fa anche qui un elenco, diciamo, relativo alle difficoltà che stanno affrontando i cristiani, la persecuzione in particolare, e poi dice alla fine, se noi siamo con Dio, che cosa abbiamo da temere? Ma in fondo stiamo bene? Al versetto 37 dirà, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti né future, nelle potenze, nell'altezza, nelle profondità, né alcuna creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Paolo ha una certezza: Dio non ci abbandonerà. Le porte del treno che va nella direzione giusta, Dio non le farà mai chiudere. Resteranno sempre aperte, potremo sempre salire, ma dobbiamo noi prendere la decisione di farlo. Detto ciò, a Paolo rimane un'unica cosa che io accenno soltanto, un'unica cosa da chiarire, perché è molto bello quello che Paolo ci ha detto. Ci ha detto che noi dobbiamo andare avanti, è una buona notizia, non importa quante volte cadiamo, ma andiamo sempre avanti. Però a questo punto sorge una domanda, soprattutto a chi è stato giudeo, no? Comincia a chiedersi: sì, però adesso tu mi dici queste cose, ma prima Dio ha detto altre cose. Non ci aveva dato la legge? Non ci aveva detto che per mezzo della legge noi avremmo trovato la vita? E quindi adesso abbiamo cambiato idea? Improvvisamente, no? Noi per migliaia di anni, perché poi Israele aveva seguito le disposizioni della legge per migliaia di anni, non per poco tempo. Generazioni, generazioni e generazioni. E a un certo punto stiamo cambiando tutto. Voi capite la resistenza anche dei giudei di aderire al cristianesimo? Perché da un lato è una tradizione millenaria, e dall'altro è una cosa che è arrivata adesso, e dici: ma Dio fino a ieri ci ha detto una cosa, oggi ha cambiato idea. E allora Paolo sente questa difficoltà, perché è giudeo, sente questa difficoltà e prova anche un dolore, perché si rende conto che i suoi confratelli non hanno aderito a questo messaggio, a questo Vangelo. E infatti dice al capitolo 9: dico la verità in Cristo, non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, Cristo, che sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno, ame. Dice: hanno avuto tutto loro, hanno avuto tutte queste cose, i padri, i profeti, la legge, il culto, tutto quanto, eppure adesso Dio li ha abbandonati. Che succede? Che fine faranno loro? Versetto 6: però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, no? Non è che la parola di Dio sia infranta. Infatti è quello che Paolo adesso cercherà di dimostrare: non è che Dio ha mentito, non è che Dio ha detto delle cose che non erano vere. Adesso Paolo farà un esercizio, farà questo esercizio in una maniera molto problematica, perché Paolo farà a questo punto una serie di affermazioni, ne vedremo un paio stasera, fortissime, che veramente danno delle idee che possono essere sbagliate. Ma qui Paolo, non dobbiamo dimenticare, Paolo vuole dimostrare una cosa: che Dio è fedele, Dio non ha abbandonato Israele, Dio non si è dimenticato del suo popolo, e questo è l'obiettivo. Paolo non vuole parlare di altro, però lo fa a modo suo, con quella sua irruenza, e quindi dimostrerà delle cose. Adesso dimostrerà che Dio è libero di fare quello che vuole, ma dicendoci che Dio è libero di fare quello che vuole, schiaccerà la libertà umana. Poi dopo, più avanti, ci dirà che l'uomo è libero, e dicendoci che l'uomo è libero, ci dirà, finirà con limitare la libertà di Dio. Vedete che Paolo farà esattamente questi passaggi. E dopo aver fatto questi due ragionamenti contrastanti, alla fine del capitolo 11 Paolo trarrà le conclusioni. È un modo di ragionare, è una diatriba, questo in gergo tecnico si chiama diatriba. Nella diatriba io pongo una questione e quindi la vado a perorare e poi ad attaccare, e quando la vado a perorare lo faccio con tutte le mie energie, utilizzando qualsiasi argomento, e quando la vado ad attaccare lo faccio altrettanto con tutte le mie energie e con qualsiasi argomento disponibile. Dopo aver fatto, dopo aver sentito, no, in un certo senso, l'accusa e la difesa, io traggo una conclusione. No, ed è esattamente questo che Paolo adesso comincerà a fare. Farà un ragionamento che lo porterà a fare delle affermazioni molto forti e molto problematiche. Vediamo la prima. Leggiamo solo la prima e poi ci fermiamo. La prima cosa che egli dimostrerà per dimostrare che Dio è fedele è che non tutti gli israeliti sono Israele. E quindi l'Israele a cui erano rivolte le promesse non è fatto da quelli che noi chiamiamo israeliti. O meglio, non tutti quelli che noi chiamiamo israeliti sono veramente israeliti. E vediamo il suo ragionamento dal versetto 9, no scusate, dal versetto 6. B, quindi seconda parte. Infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele, esattamente quello che Paolo vuole dimostrare. Né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli d'Abramo, anzi, è in Isacco che ti darò, che ti sarà riconosciuta una discendenza. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti questa è la parola della promessa: in questo tempo verrò e Sara avrà un figlio. Ma c'è di più, anche a Rebecca avvenne la medesima cosa, quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco nostro padre, poiché prima che i gemelli fossero nati, che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo l'elezione, che dipende non da opere ma da colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà il minore. Come scritto: ho amato Giacobbe, ho odiato Esaù. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? Non di certo. Vedete, qui sta dicendo qualcosa di molto forte. Dice: non tutti quelli che sono israeliti sono veramente israeliti, perché quelli che sono israeliti sono in realtà i figli non della carne, ma sono i figli della promessa. Ora, è chiaro che questo è legato alla storia di Abramo, quindi voi sapete che a Sara era stata fatta la promessa di avere un figlio. Da questo figlio è nata una discendenza. Ma non tutti coloro che sono seguiti sono stati figli della promessa, sono diventati a volte figli della carne. Cosa vuol dire Paolo? Vuol dire che gli israeliti sono formalmente, no, biologicamente, potremmo dire noi oggi, israeliti, ma non lo sono spiritualmente, perché quelli che sono spiritualmente israeliti sono quelli che sono legati alla promessa di Dio, sono quelli che hanno nei confronti di Dio quello stesso atteggiamento di fede, di fiducia che aveva Abramo. La maggior parte degli israeliti invece si è fatto sviare dall'illusione della legge. La legge che con le opere ti giustifica e non richiede la fede. E quindi non sono rimasti veri israeliti, ma l'israelita vero è quello che ha continuato a riporre la propria fede in Dio. Quindi non tutti quelli che noi chiamiamo israeliti, Dio non ha abbandonato Israele. Dio ha abbandonato quelli che noi chiamiamo israeliti, ma non sono il vero Israele, perché il vero Israele sono quelli che sono legati alla promessa e non alla legge, quelli che ricercano ancora quell'autentico rapporto con Dio, che non si accontentano delle opere. Quindi vedete, già Paolo sta facendo una separazione, divide in due. Dopodiché va avanti, perché dice, fa l'esempio di Giacobbe, di Esaù, di Isacco e di Esaù e Giacobbe, e dice una cosa che poi riprenderemo la prossima volta. Prima ancora che questi due ragazzi nascessero, prima ancora che potessero compiere qualsiasi opera, egli decide di preferire Giacobbe a Esaù, e poi viene fatta una citazione: ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Tant'è che nel Medioevo Agostino, che sarà il più intenso sostenitore della dottrina della predestinazione, dirà: come poteva Dio amare uno e odiare l'altro se questi non avevano ancora fatto niente, ancora dovevano nascere? Eppure già Dio aveva deciso, avrebbe amato uno e avrebbe odiato l'altro. E allora vuol dire che Dio aveva già scelto, e quindi aveva predestinato Giacobbe alla salvezza ed Esaù alla perdizione. E in effetti, se noi leggiamo quello che c'è scritto, no? Se noi leggiamo questa cosa potrebbe dare questa sensazione, ma poiché prima che i gemelli fossero nati, che avessero fatto del bene o del male, le fu detto il maggiore fra di Daniele, come è scritto, ho amato Giacobbe e odiato Esaù. Ma in realtà Paolo qui vuole dimostrare un'altra cosa, no? Adesso io mi fermo, sono nella mezza. Sta cercando di dimostrare un'altra cosa che riprenderemo poi la prossima volta. La prossima volta affronteremo proprio questo tema della predestinazione. Non esiste nessuna predestinazione. Dio non ha predestinato alcuni alla salvezza e alcuni alla dannazione. Dio offre delle opportunità a tutti. Cercheremo di spiegare, non lo faccio adesso, è inutile cominciare se non riusciamo a finire questo versetto di Giacobbe, ma io vi invito però a leggervi tutti e tre i capitoli, perché ce ne saranno tante di affermazioni come queste. Vedete, Paolo ha innescato una bomba in questo, no, in questo punto, e io ve la lascio innescata stasera e così ci potete un po' pensare. Tenete presente che il mondo cristiano si è spaccato, si è diviso quasi sempre su questi capitoli di Paolo: protestanti, luterani, calvinisti, molti altri ancora prima, eretici di vario ordine, di vario tipo, sono tutti nati proprio da una lettura diversa di questi passi. Quindi quello che noi cercheremo di fare la prossima volta è di leggere questi passi ed estrarre il contenuto teologico che in essi è presente, cercando di risolvere tutti quei dubbi e vedete che non sarà facile, perché alcuni dubbi sono concreti, sono oggettivi, ma si possono risolvere. Quindi se voi lo avrete già letto, tanto c'è un mese esatto, il 23 del mese prossimo, se voi avrete già letto questi tre capitoli, riuscirete a seguire molto più facilmente. Ok? Quindi vi ringrazio.